Radio Immagina.
Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
Ogni estate l'aria diventa irrespirabile, le fiamme divampano ed ettari di terreno vengono divorati dal fuoco. Dati alle fiamme, questo è il titolo di questo nostro approfondimento in cui parleremo di incendi boschivi, del perché divampano e di quei protagonisti che lavorano in prima linea nelle attività di prevenzione e di contrasto agli incendi. Ma partiamo dall'attualità perché da sabato una parte della Sardegna deve fare i conti con il fuoco, incendi divampati soprattutto in provincia di Oristano. Il primo bilancio dell'inferno di fuoco parla di 20.000 ettari di boschi, campi e vegetazione ridotti in cenere. E allora noi facciamo il punto della situazione con Luigi D'Angelo, direttore operativo del coordinamento emergenze del Dipartimento della Protezione Civile. Direttore, abbiamo impresse le immagini del fuoco che divampa e dell'enorme sforzo per poterlo domare. A che punto è la battaglia?
Sì, oggi la situazione è in netto miglioramento rispetto alle drammatiche criticità che si sono verificate sin da sabato pomeriggio nell'Oristanese. Abbiamo lavorato tanto garantendo il contributo della flotta aerea dello Stato attraverso il centro operativo aeronificato del Dipartimento della Protezione Civile, disponendo l'impiego a partire da sabato di 6 Canadair che si sono aggiunti alla flotta regionale e alle squadre che hanno operato a terra, ricordo circa 600 uomini tra vigili del fuoco, corpo forestale regionale e volontariato. Nella giornata di domenica abbiamo impiegato ulteriori 9 Canadair che si sono appunto aggiunti alle strutture regionali che stavano operando, e poi attraverso l'unità di crisi che ha consentito uno stretto coordinamento tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione e le autorità territoriali, la Prefettura di Oristano e le altre strutture impegnate, si è arrivati alla decisione nella giornata di domenica pomeriggio di attivare il meccanismo europeo che ha consentito di avere ulteriori 4 Canadair dalla Francia e dalla Grecia. Questo ci ha portato poi ad avere la meglio sui fronti del fuoco. Ricordo, parliamo di circa 10.000 ettari interessati con un perimetro di circa 70 chilometri che stamattina è sicuramente insomma sotto controllo e ci consente appunto di tirare un sospiro di sollievo rispetto a questa vicenda.
Il divampare delle fiamme nella macchia mediterranea è favorito dal clima anomalo, con alte temperature e con afa, ma a preoccupare è spesso l'azione dei piromani, con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente. Ecco, che numeri avete al riguardo e quali sono le motivazioni alla base dell'innesco di un incendio?
Sicuramente posso dire che alle nostre latitudini l'autoinnesco è molto 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 improbabile. Quindi gli incendi sono determinati comunque dalla presenza umana in determinate zone, vuoi di natura diciamo intenzionale o per in maniera non intenzionale, però purtroppo dietro agli incendi c'è sempre la mano dell'uomo. Questo è quello che ci dicono le statistiche. Rispetto a quanto occorso ai danni, chiaramente sarà una valutazione che verrà fatta anche nelle prossime giornate. Purtroppo ricostituire, riconnettere un tessuto boschivo interessato dagli incendi è chiaro che richiederà degli anni. Comunque sono valutazioni che sono in corso soprattutto da parte della Regione Sardegna, del Corpo Forestale, e questo purtroppo oggi abbiamo un quadro che insomma è piuttosto spettrale rispetto ai territori interessati dagli eventi. Quindi le persone hanno adesso la necessità di riprendere insomma la loro vita abituale. Ricordo appunto che comunque l'azione di intervento e di contrasto, che è stata diciamo repentina e immediata, ha consentito comunque nel corso di questi giorni di operare nell'ottica prima di tutto della salvaguardia delle persone. Sono state preventivamente evacuate 800 persone, questo ci ha consentito di affrontare questa terribile tragedia senza registrare feriti all'interno della popolazione o tra gli operatori, e quindi c'è stata un'azione di contrasto sicuramente molto importante.
Possono partire già delle azioni di bonifica da oggi, secondo lei?
Beh, adesso in questo momento si sta lavorando intanto a bonificare proprio rispetto all'incendio tutta la zona. E poi chiaramente sarà compito del Corpo Forestale quello di intervenire sui luoghi e di programmare e pianificare le azioni di ricostituzione e di ripristino dei territori.
Nell'agosto del 2000 il Parlamento con un decreto legge ha inasprito le pene per chi provoca incendi e vi è prevista la reclusione da 4 a 10 anni per chi cagiona un incendio su boschi, selve e foreste e vivai forestali e reclusione da 6 a 15 anni se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Naturalmente poi c'è la reclusione anche da 1 a 5 anni se il focolaio è colposo. Quindi insomma la legislazione ha fatto dei passi avanti, ma come può a questo punto la politica sostenere chi affronta le emergenze? Come può la politica sostenere chi affronta l'emergenza? Ci sono norme che per esempio la legislazione italiana ancora non ha e che potrebbero essere utili.
Guardi, la legge 353 del 2000, a mio avviso, è una legge molto importante che ha consentito di definire un quadro normativo e una base giuridica fondamentale per quanto riguarda il contrasto e la prevenzione rispetto al fenomeno degli incendi boschivi. Ha inserito un concetto molto importante che è legato alla gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ha inasprito le sanzioni rispetto a chi diciamo ha delle intenzioni non buone e quindi determina appunto l'innesco e poi la propagazione degli incendi. È importante appunto che tutte queste norme vengano ben rispettate. Le sanzioni sono aspre ed è giusto che siano così. I comuni devono fare di tutto per costituire e per integrare ed aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, perché un'area percorsa dal fuoco, lo ricordo a tutti, è un'area che poi nel quinquennio successivo non può essere utilizzata. Quindi coloro i quali hanno intenzione di intervenire su un territorio boscato ai fini poi di una successiva urbanizzazione o una differente destinazione d'uso, appunto sappiano bene, ma lo dice la norma, che quella differente destinazione d'uso è interdetta per gli anni.
Ecco, ripetiamolo, non si può costruire laddove c'è stato un incendio per i successivi 5 anni, ripetiamolo perché è importante saperlo.
Sì, sì, è esattamente così, questo è quello che prevede la norma, non c'è bisogno di modificare in tal senso, perché la norma già lo prevede, sono i sindaci che poi devono necessariamente aggiornare il loro catasto delle aree percorse dal fuoco, lo devono fare annualmente, quindi questa è un'azione molto importante che già è un deterrente fondamentale rispetto a chi ha delle intenzioni differenti.
E noi ringraziamo Luigi D'Angelo, direttore operativo del coordinamento emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, per il tempo che ci ha dedicato e naturalmente ringraziamo tutta la Protezione Civile, tutti i volontari, tutti i vigili del fuoco che tanto stanno facendo in queste ore per far fronte agli incendi che purtroppo ogni estate si ripropongono. Anzi, chiediamo naturalmente a tutti i cittadini di essere vigili, di chiamare i numeri di emergenza per poter dare una mano alle strutture poi che fanno fronte a queste catastrofi che rimangono impresse purtroppo nella natura anche dopo lo spegnimento di questi incendi. Noi continuiamo a parlare però di questo argomento e lo facciamo con, diciamo così, il braccio capillare della Protezione Civile. Chi è che di fatto preside, conosce e vigila costantemente sui nostri territori? I primi ad arrivare, ad intervenire e fornire assistenza, logistica e informazioni sono i volontari, il braccio capillare della Protezione Civile che interviene e segnala immediatamente quando c'è qualche cosa che non va. Possiamo immaginarli un po' come una rete miceriale. E allora noi abbiamo invitato ai microfoni di Radio Immagina uno dei tanti giovanissimi volontari che lavora sul campo, una passione che ha indirizzato anche gli studi di Matteo Cacioni, 23 anni, che si è laureato in ingegneria della sicurezza e che presta la sua attività per il radiosoccorso Protezione Civile di Tivoli. Ecco, noi abbiamo in mente l'immagine dei volontari della Protezione Civile solo quando si è in emergenza. In realtà, che cosa fa un volontario e qual è l'attività della vostra associazione? Matteo.
Esso svolge una serie di attività che spaziano durante il corso dell'anno. Viene da pensare appunto agli interventi che effettuiamo in inverno, ad esempio salatura delle strade, sgombro neve delle stesse. Nei periodi autunnali e comunque nei periodi in cui ci sono forte pioggia sfruttiamo le pompe idropoli che abbiamo in dotazione per effettuare interventi in cui ci siano dei scenari di allagamento. Ma facciamo comunque una serie di attività che spaziano anche in attività di informazione alla popolazione in piazza, e l'attività invece che ci richiede molto tempo è l'attività di antincendio boschivo che svolgiamo durante l'anno. Essa va dal 15 di giugno fino al 30 di settembre. È un'attività sia di prevenzione degli incendi sia di lotta attiva agli incendi, nel senso che noi quello che facciamo è dei turni che vanno dalle 14 alle 20 di ogni giorno dei mesi che ho appena citato. E l'attività innanzitutto consiste in una sorta di perlustrazione del territorio, appunto di avvistamento di un possibile principio di incendio. Ovviamente noi usciamo con una squadra formata che è costituita da un caposquadra, un autista e un operatore. Questa comunque è la squadra minima che può uscire. I mezzi che escono anche in avvistamento antincendio sono appunto dotati di moduli antincendio, che comunque spaziano in funzione dei mezzi che utilizziamo. E diciamo che appunto questa attività è quella appunto di perlustrazione, di controllo del territorio, e nel caso in cui si dovesse sviluppare un incendio, siamo pronti, efficienti e ottimizzanti in termini di tempi per diciamo, affrontare subito il principio di incendio e non far sì che esso comunque si ingrandisca, dilaghi e diventi comunque un incendio grande che poi magari richiede intervento di altri mezzi terrestri, di mezzi aerei e quant'altro.
Recentemente presso il parco di Montecatillo sono bruciati circa una trentina di ettari di montagna. Cosa succede quando l'emergenza arriva davvero e dovete intervenire?
Il 1 luglio del mese corrente a Tivoli è stato un grande incendio che è partito praticamente dalla pianura sottostante e comunque in una zona che era leggermente urbanizzata, e da lì per una serie di questioni vegetative e di forti venti si è diretto verso il parco naturale di Montecatillo, interessando gran parte del parco e bruciando comunque ettari ed ettari di bosco che abbiamo stimato in circa 30 ettari. Come funziona? Funziona che lì inizialmente noi ci siamo attivati con il nostro mezzo terrestre, abbiamo collaborato con le associazioni comunque di zona, nonché con i vigili del fuoco, che sono comunque loro che ci coordinano e ci indicano cosa fare. Come funziona? Quando c'è un'emergenza, praticamente noi veniamo attivati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dalla loro sala operativa. Veniamo attivati e ci danno comunque il target d'incendio, dove si trova e quant'altro, e noi comunque partiamo con il nostro mezzo operativo. E come con una squadra appunto che è formata da un caposquadra, un operatore e un autista. E in funzione comunque dell'incendio o comunque anche delle zone all'interno del territorio dove si sviluppa il nostro incendio, comunque noi ci adoperiamo con diversi mezzi, in funzione comunque dell'accessibilità, della potenza che ha l'incendio. Utilizziamo una serie di mezzi che vanno da un L200, un pick-up che ha una portata litrica di 450 litri, da un Bremac che ha una portata litrica di 900 litri. Abbiamo poi un Iveco Daily che ha una portata litrica di 1600 litri. Abbiamo poi alla fine un mezzo un po' più massiccio che è il Fresia che ha una portata litrica di 6000 litri.
Quando parliamo di volontari, parliamo comunque di personale specializzato. Come vi preparate per affrontare i rischi dei vostri interventi e con quali mezzi intervenite?
Concentrandoci comunque sull'attività di antincendio boschivo, praticamente per diventare un operatore B serve comunque un corso di formazione. Il corso di formazione viene erogato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile della nostra regione, quindi della Regione Lazio. Come funziona? Questo corso di formazione si svolge in più giorni di formazione, dove vengono trattate sia tematiche teoriche che tematiche pratiche. Dopodiché praticamente viene effettuato un esame finale dove vengono appunto verificato l'apprendimento di ciò che si è trattato, e una volta appunto ricevuta l'idoneità si diventa a tutti gli effetti operatore B. Ovvio che poi operare nel campo è un po' più complesso, quindi comunque noi all'interno dell'associazione facciamo magari gli operatori, i caposquadra un po' più esperti. Fanno costantemente dei refresh, se vogliamo chiamarli così, ai nuovi operatori, di comunque no, di come funzionano i moduli, di come si opera, di come si affronta anche, come si può affrontare al meglio un incendio e quant'altro. E ovviamente poi una volta diventati operatori si può, appunto, abbiamo detto, operare e in funzione del target dell'incendio o quant'altro si utilizzano appunto una serie di mezzi e attrezzature.
E tra i tanti progetti e le attività che state mettendo in campo, ce n'è una particolare che prevede l'uso di uno schiumogeno che renderà possibile mettere in sicurezza, per esempio, degli stabili che non possono essere, per esempio, evacuati. Come funziona e come verrà utilizzato?
Sì, appunto uno dei progetti che abbiamo recentemente finalizzato è quello appunto di questo sistema CAFS, che appunto serve per la produzione di schiuma. Diciamo che l'acqua unita alla schiuma crea una miscela ad alta capacità estinguente e aumenta comunque di circa 7-8 volte la capacità di spegnimento rispetto al normale utilizzo del solo getto d'acqua. Diciamo che abbiamo scelto questa via perché ci siamo resi conto che comunque non si tratta più di incendi di una volta, che comunque si spengono solo attraverso i moduli antincendio, quindi solo attraverso l'acqua. Quindi facendo una serie di considerazioni, andando comunque a vedere le statistiche, gli ettari comunque di bruciati percorsi dal fuoco, ci siamo resi conto che è buono, no? È buona cosa comunque utilizzare queste nuove tecnologie. Diciamo che in questo caso si sfrutta appunto diciamo le proprietà essenziali che ha appunto la schiuma, che sono effettivamente quattro, che è la proprietà bagnante, raffreddante, isolante e quella di separazione. Diciamo che questo mezzo, no, questo sistema noi non vogliamo utilizzarlo prevalentemente per contrastare e quindi fare lotta attiva all'incendio. Più che altro noi vogliamo sfruttare diciamo, la proprietà di isolante, cioè andare a proteggere quelle superfici che non sono state ancora aggredite dalle fiamme e quindi sfruttando appunto la capacità della schiuma di fare appunto questa sorta di isolante per bloccare la propagazione dell'incendio. Abbiamo pensato questa cosa perché magari in scenari un po' più critici. Per una serie di motivazioni, magari si deve andare a proteggere una casa oppure una struttura che deve continuare a mantenere la sua appunto continuità, non può interrompere la sua continuità, e quindi abbiamo pensato di utilizzare questo mezzo appunto per questo specifico obiettivo, nonché poi appunto sfruttare, come ho detto prima, le varie proprietà essenziali che ha appunto lo schiumogeno.
Non solo schiumogeno, c'è invece un altro progetto davvero interessante che prevede l'utilizzo e l'uso dei droni. A che cosa servono e perché sono così utili per la prevenzione e poi la mappatura delle zone che sono state oggetto e vittime di un incendio?
Noi praticamente ogni volta che effettuiamo un intervento, ma anche nella stessa campagna di antincendio boschivo durante l'avvistamento, diamo luogo a dei verbali. Questi verbali non vengono accantonati da una parte, ma questi verbali servono poi praticamente per dare luogo alle statistiche. Queste statistiche ci siamo resi conto che sono molto importanti, sia per noi per darci un'idea di come, no, sta evolvendo la situazione di incendi e quant'altro, sia perché poi ci siamo resi conto che queste statistiche sono state utili per gli enti e quant'altro. Ad esempio, tutte le statistiche che abbiamo, diciamo, dato, che abbiamo dato luogo noi all'interno della nostra associazione, magari sono servite al nostro comune, al comune di Tivoli, per dare luogo al piano di emergenza comunale. O comunque siamo resi conto che possono essere usufruite da altri enti per fare magari altre attività o quant'altro.
La vostra è un'attività anche di prevenzione in cui coinvolgete anche la popolazione. Io non rischio, ne è un esempio, un bellissimo progetto di informazione e formazione. Com'è strutturato e quali obiettivi persegue?
La prevenzione possiamo farla in tanti modi, la facciamo in tanti modi. Principalmente una cosa che facciamo è coinvolgere direttamente la popolazione. Abbiamo partecipato a una serie di campagne, tra cui anche Io non rischio, una campagna promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Ma abbiamo comunque effettuato in piazza una serie di attività che andavano appunto a coinvolgere la popolazione, dove noi gli esponevamo i rischi e poi li andavamo, diciamo, a calare all'interno del nostro tessuto urbano. Abbiamo fatto anche altri progetti di alternanza scuola-lavoro con alcuni licei tiburtini. E sono comunque momenti importanti, momenti di condivisione. E attualmente invece stiamo portando avanti un altro progetto che ricade nell'incendio che abbiamo appena citato, del Parco Naturale di Montecatillo, insieme appunto all'ente parco del parco appena citato e l'associazione Giannino Caria. Praticamente stiamo portando avanti un'altra attività che è quella di sfruttare queste nuove tecnologie, appunto dei droni, e andare praticamente ad effettuare una perimetrazione dell'area percorsa dal fuoco durante l'incendio del 1 luglio, per fare appunto una stima innanzitutto dei danni appunto causati dall'incendio, capire realmente quanti ettari sono stati bruciati e come ultima cosa, ma non per ordine di importanza, è quella praticamente di avere poi questo dato che può essere utile sia comunque per noi, ma può essere utile anche per una serie di enti, magari per il nostro comune o comunque per altri enti, può essere magari essenziale per fare degli studi o quant'altro.
E noi ringraziamo Matteo Cacioni per la sua attività come volontario per il Radio Soccorso Protezione Civile di Tivoli. Grazie molte.
Grazie a Radio Immagina.
Proseguiamo a questo punto la nostra trasmissione, il nostro approfondimento con un nuovo ospite. Allarghiamo un po' la visuale e cerchiamo di coinvolgere maggiormente la politica, che deve essere assolutamente protagonista in tutte le attività di prevenzione e di informazione che riguardano gli incendi boschivi. Ma perché deve essere protagonista? A bruciare non c'è solo un ecosistema, ma un equilibrio anche economico e sociale. E allora noi abbiamo invitato a commentare quello che sta succedendo in Sardegna e quello che sta accadendo in Parlamento, Chiara Braga, che è la responsabile per la segreteria nazionale del Partito Democratico, della transizione ecologica, della sostenibilità e delle infrastrutture. Ben ritrovata ai nostri microfoni. Andando in Sardegna, che cosa può fare la politica per poter fronteggiare questa emergenza?
Ma intanto oggi va il nostro pensiero, la nostra vicinanza, alla Sardegna, alle popolazioni che sono state sconvolte dagli incendi che abbiamo visto in queste settimane. Ora è importante, come anche il Partito Democratico ha chiesto al governo, attivare tutti gli strumenti per sostenere, le popolazioni, le attività economiche che sono state colpite e ristorare i danni che ci sono stati, ma nello stesso tempo mettere in campo da subito azioni più efficaci di prevenzione di un fenomeno che sappiamo purtroppo, ahimè, a cause umane, ingiustificabili in tutti i modi, si tratta molte volte di incendi dolosi, causati, appiccati con uno scopo preciso, che è quello di sottrarre, diciamo, territorio boschivo per chissà quali interventi di speculazione, ma c'è anche una esigenza di protezione del territorio, di manutenzione, salvaguardia di un patrimonio essenziale che abbiamo visto davvero letteralmente andare in fumo in questi giorni e di cui invece ci dobbiamo sentire tutti responsabili non solo nel momento degli incendi, ma quando si tratta di destinare risorse, ad esempio, a sostegno dei territori, dei comuni per preservare, salvaguardare e valorizzare questo grande patrimonio di tutti noi.
Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti, provocando poi, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale. Ecco, insomma, la natura sembra che ci stia mandando un messaggio chiaro e forte. E in questo senso sappiamo che le azioni legali all'origine del fenomeno degli incendi sono molteplici e contrastanti. Molto è stato fatto, ma sicuramente occorre comprendere bene le dinamiche delle azioni colpose e criminose in questo campo per poterle efficacemente contrastare. C'è un'iniziativa che è stata portando avanti che è utile raccontare.
Sì, intanto mi lasci ringraziare la macchina ancora una volta straordinaria del nostro Sistema Nazionale di Protezione Civile, tutti i volontari, tutte le forze di polizia, il supporto che è venuto anche da altri paesi per fronteggiare questa emergenza dalle dimensioni veramente impressionanti. Quindi noi abbiamo un sistema di protezione civile che funziona, che interviene rapidamente nelle situazioni di calamità, come in questo caso, e che ha bisogno anche di tutti gli strumenti per poter operare. Il nostro impegno su questo è ovviamente sempre molto forte. Poi però giustamente ci sono delle leggi già vigenti, ricordo la legge del 2000, quella sulla in materia di incendi boschivi, che prevede espressamente che le zone boscate, i pascoli percorsi da fuoco non possono essere destinati a usi diversi da quella preesistente per almeno 15 anni. Però serve portare fino in fondo un altro obiettivo, che è quello del censimento nazionale delle aree incendiate, per dare piena attuazione ed efficacia a questa legge del 2000, supportando gli enti locali e principalmente i comuni, che sappiamo essere spesso di piccole o piccolissime dimensioni e non avere magari le risorse, tutti gli strumenti necessari per fare questo censimento così importante. Aiutare con delle risorse dedicate, supportare anche con un ruolo di coordinamento regionale lo sviluppo di questo censimento delle aree boschive che sono state incendiate. Questo è fondamentale. Non basta una buona legge, succede sempre così, serve anche curarne molto l'attuazione e dare gli strumenti, in questo caso ai comuni, per poterla applicare fino in fondo. Poi però c'è anche un'azione di prevenzione, e su questo pensiamo ad esempio che sia molto importante lavorare sul monitoraggio, su un sistema satellitare di controllo dei roghi, che è sempre previsto da questa legge del 2000 e che sia reso veramente operativo soprattutto nelle aree a maggiore esposizione e a rischio. Oggi abbiamo strumenti che la tecnologia fino a qualche decennio fa non ci metteva a disposizione. Il controllo satellitare dei territori è fondamentale soprattutto per evidenziare sia i comportamenti dolosi e criminali, ma anche le situazioni di maggiore degrado e incuria magari del territorio boschivo, che in presenza di incendi rischiano di deflagrare in situazioni drammatiche come quelle che abbiamo visto in questi giorni.
Allora io ringrazio nuovamente Chiara Braga per aver partecipato a questo nostro approfondimento. Ricordo che la responsabile transizione ecologica, sostenibilità e infrastruttura nella segreteria del Partito Democratico. Naturalmente ringrazio anche Luigi D'Angelo della Protezione Civile, responsabile del coordinamento emergenze per quanto riguarda gli incendi boschivi, e naturalmente tutti i volontari che si stanno attivando in queste ore per far fronte agli incendi che stanno purtroppo devastando gran parte della Sardegna e che ogni estate colpiscono tutto il nostro paese. Grazie davvero molto. Vi ricordo che potete riascoltare tutti i nostri podcast sul nostro sito www.immagina.eu. Grazie di averci seguito e buon ascolto da Maddalena Carlino.